Ieri ovviamente è stato il giorno dei cosiddetti martiri, per cui si sono sprecate consuete, voglio dire, parole di retorica che non sono cambiate, credo, dai tempi delle città-stato greche in avanti, voglio dire, qui non stiamo parlando di niente di nuovo o, come dire, di mai ascoltato. Quello che però viene ovviamente occultato in queste occasioni qui è il fatto che gli italiani fossero lì a far la guerra sostanzialmente e che ci fossero, come dire, lo dimostrano anche tutta una serie di cose avvenute in modo evidente nel periodo dell'occupazione, in particolare se ricordiamo la battaglia dei ponti contro le milizie sciite di Muqtada al-Sadr e contro... se ricordiamo, in una zona Siria vicino a Bassora, in una zona come dire, di egemonia dei partiti legati alla confessione sciita dell'islamismo e a un certo punto ci fu un tentativo da parte degli italiani di mettere sotto controllo da parte loro i ponti che si trovavano appunto dalla città irachena e questo portò a una battaglia durissima con parecchi morti tra gli iracheni, che ovviamente non fu perdonata tanto facilmente in quella zona. Adesso, tanto per ricordare l'episodio bellico più significativo che si verificò nella città irachena durante quel periodo. D'altra parte ci furono anche episodi molto più pesanti da un punto di vista strettamente, come dire, umano ed umanitario, come per esempio l'attacco a un'ambulanza che stava portando una donna incinta all'ospedale più vicino con una certa urgenza, caricata di parenti, e che venne attaccata, come dire, dalle truppe italiane presenti, venne attaccata con armi da fuoco, provocando la morte di tutti i presenti. Presumo che, come dire, la gente del posto, nonché i diretti parenti interessati, non l'abbiano presa particolarmente bene.
C'è poco da dubitarne. D'altra parte, l'Italia fece di tutto per insabbiare questo episodio, se non fosse stato, credo, per la presenza di un giornalista inglese
che tra l'altro rischiò la pelle, perché insomma ovviamente non abbiamo le prove, ma l'impressione che come dire, si fece di tutto per evitare che i testimoni scomodi venissero rimossi dal posto, cioè, vogliamo, diciamola così, ma insomma anche lo stesso giornalista rischiò di lasciarci le penne in quel di Nassiria in quei giorni ad opera di qualche colpo partito da qualche fucile italiano. Ricorderei anche questo dato, insomma. E no, voglio dire, noi siamo un po' al solito da questo punto di vista, nel senso che viene costruita l'immagine degli italiani buoni che, come dire, a differenza di quei cattivoni degli americani, degli inglesi oppure dei francesi in altre situazioni, oppure nella seconda guerra mondiale dei tedeschi, magari, come dire, possono anche non stare dalla parte giusta, però si comportano bene, se vanno su un teatro di guerra, come dire, accarezzano bambini, distribuiscono caramelle, i fucili li usano, come dire, esclusivamente per mostrarli davanti alle telecamere, via dicendo. Non è proprio così, in realtà è un po' importante ricordarsi e soprattutto ricordare agli smemorati questo dato, che comunque, per quanto le truppe italiane non avessero partecipato direttamente, ma ripeto, dando però supporto logistico all'interno del nostro paese all'invasione americana dell'Iraq, quando si trovarono a gestire di fatto un aspetto dell'occupazione, una parte dell'occupazione del paese, lo fecero facendo comunque gli occupanti e non gestivano direttamente carceri, per cui non abbiamo le Abu Ghraib come gli americani, ma laddove si trovarono a fare il lavoro da occupanti, fecero il lavoro da occupanti, per cui questo stupore che sembra, nelle ricostruzioni che vengono fatte, sembra assolutamente poco chiaro per quale motivo, come dire, gli iracheni, i combattenti iracheni contro l'occupazione occidentale del paese abbiano fatto un attentato anche agli italiani. Cioè, se uno ascolta i discorsi ufficiali dice, ma questi sono matti, perché, come dire, gli italiani niente hanno fatto, non è così, c'è un'attività propria di un esercito occupante, che comunque è un'attività anche laddove non si arrivi a scontri armati o cose di questo genere qui, è un'attività continua di monitoraggio, controllo del territorio, perquisizione ai danni delle persone, blocchi stradali, controllo delle auto, insomma, che non è esattamente un'attività piacevole per chi la subisce. E in più ci sono appunto degli episodi come quelli che ho ricordato, che sono degli episodi che ovviamente mettono in luce come esistesse uno scontro tra le autorità di occupazione, che lì erano gli italiani da un lato, e non solo i cosiddetti resistenti iracheni, i combattenti iracheni legati alla vecchia milieu saddamita, ma anche a quelli che erano poi i partiti che si contendevano e continuano in realtà a contendersi il potere nell'Iraq post invasione americana.
Ecco, un dato che colpisce è che mentre gli statunitensi giustificano la guerra per la guerra, per il controllo, per la loro stessa sicurezza, per i propri interessi, eccetera, gli italiani sempre devono mettere una giustificazione di carattere umanitario. Mi ricordo benissimo che la prima mossa propagandistica che fecero gli italiani in Iraq fu: facciamo un ospedale da campo alle porte di Baghdad, quando all'interno di Baghdad c'era un ospedale perfettamente funzionante, con qualche problema perché era stato bombardato e mitragliato, ma che semmai avrebbe avuto bisogno di un lavoro di ristrutturazione. Invece gli italiani, come drammatizzano, dicono: facciamo l'ospedale da campo, proprio per chiarire che loro sono i buoni, sono quelli che portano soccorso, sono quelli che accompagnano con il fucile la missione umanitaria. È una sorta di vizio di fondo che però serve a coprire in maniera totale e nell'assoluta impunità tutto quanto gli italiani in oramai un secolo di guerre hanno fatto.
Beh, ma qui ci sono secondo me più fattori che giocano. C'è un fattore storico, che è il primo dato: l'Italia è comunque uno dei paesi perdenti della Seconda Guerra Mondiale e in qualche misura non ha ancora perso, anche se l'ha perso più dalla Germania, le stigmate di quell'esperienza. Non l'ha perso, secondo me, né nella percezione che abbiamo noi come popolazione del modello della guerra. In qualche modo aver perso in quel modo una guerra, sia pure a ormai più di 60 anni di distanza, da una percezione molto differente delle questioni relative alla guerra, come rispetto a quelle di un paese come gli Stati Uniti, per capirci. E questo è un primo dato. In secondo luogo, c'è un tentativo, e questo sul fronte, diciamo così, interno. Sul fronte interno vi è anche un'altra questione, che è, diciamo, di rassicurazione della popolazione, nel senso che, ripeto, su un teatro di guerra come quello medio orientale è evidente che noi siamo a un tiro di sputo, voglio dire, da questo punto di vista i timori di poter essere colpiti esistono e possono esistere per la stessa popolazione, quindi in qualche misura presentarsi come gli angeli col fucile in qualche modo funziona di più che presentarsi come noi saremo quelli che andremo a spaccare le reni a qualcuno, voglio dire, anche perché ci sono dei precedenti andati a finire abbastanza male, no? Questo, insomma, in qualche misura lo ricorderei. C'è poi un dato, che è il tentativo di ingraziarsi, ma che in fondo è una vecchia politica, che pure nel cambiamento dei referenti di politica internazionale, oggi la politica internazionale italiana è molto meno filo-araba di quella dei tempi di Craxi e Andreotti, per capirci, però pur nel cambiamento di riferimenti in loco, continua ad essere quella di, diciamo così, cercare di tenersi buone delle controparti con cui si fanno peraltro ottimi affari, voglio dire, dai paesi del Nord Africa fino ai paesi del vicino Oriente. Ricordiamoci che in fondo con la stessa Siria ci sono rapporti tutt'altro, ci sono stati per anni rapporti tutt'altro che spiacevoli per i nostri governi, per le nostre imprese, che in qualche misura hanno sempre avuto uno spazio all'interno di questo paese. Ci sono in generale con molti regimi arabi, ma ci sono anche con l'Iran. Ricordatevi l'intervista al Corriere della Sera alla ministra Emma Bonino sulla questione Iran, Siria e via dicendo, in cui la Bonino rivendicava siamo stati i primi ad aprire il canale con l'Iran per trovare una soluzione sulla questione Siria. Voglio dire, è ovvio che un paese fortemente dipendente dal punto di vista energetico, dal punto di vista dell'approvvigionamento, da un lato dalla Russia e dall'altra dallo stesso Medio Oriente, e che, ripeto, ci fa anche grandi affari, l'ENI fa grandi affari in questa area qua, in qualche misura cerca di evitare qualsiasi cosa lo possa presentare in troppa cattiva luce nei confronti delle opinioni pubbliche arabe e, diciamo, dell'area del grande Medio Oriente in generale, voglio dire. E quindi in qualche misura presentarsi come quelli che non partecipano all'invasione, arrivano dopo a fare tante cose buone per la popolazione locale stremata dalla guerra, dalla dittatura e da quant'altro, in qualche modo gli permette di fare un discorso che chiaramente non è quello degli americani, che ovviamente godono di stampa molto peggiore. Da questo punto di vista ricorderei solo l'azione che svolge in Libano la forza di interposizione ONU a guida italiana, e che è sostanzialmente vista benissimo da Hezbollah, che teoricamente dovrebbe essere il nemico giurato di qualsiasi paese occidentale. È ovvio che potersi presentare in un certo modo funziona di più, anche se non è vero, e anche se l'altra parte sa benissimo che non è vero, funziona di più che presentarsi come il cowboy, ma perché gli obiettivi e i mezzi soprattutto di un paese come gli Stati Uniti e di un paese come l'Italia sono in realtà comunque differenti, e soprattutto se è differente il peso che l'Italia può esercitare in teatri di guerra di questo genere.
Chiarissimo. Una battuta per concludere: com'è la situazione oggi in Iraq dopo questa guerra vinta?
Vinta è un bel punto interrogativo. In realtà gli unici che in qualche misura in questo momento hanno vinto la guerra in Iraq, a mio avviso, sono gli iraniani, cioè teoricamente il nemico pubblico numero uno degli Stati Uniti, nel senso che oggi esiste a Baghdad un governo che sostanzialmente è a guida dei partiti sciiti, che sono i partiti più forti nell'Iraq post Saddam, che è molto vicino, molto simpatizzante con l'Iran, nonostante continui ad ospitare delle basi americane, e che ha permesso all'Iran di fare quello che non riusciva dai tempi di Ciro il Grande, cioè di arrivare fino al Mediterraneo, perché contando il rapporto strettissimo con Siria gli permette, insomma, di avere un passaggio fino alla Turchia e ad Antiochia, insomma i vecchi porti storici fin dal periodo ellenistico del Mediterraneo in quell'area nell'area dell'Asia Minore. E gli americani di sicuro non l'hanno vinta, hanno una presenza nell'area che serve più a rassicurare, come dire, i sauditi e il resto del fronte sunnita, dalla Giordania al Bahrain al Qatar, insomma agli alleati storici degli Stati Uniti, che ad altro. E in realtà è un paese che fondamentalmente resta in guerra, una guerra a bassa intensità, ma una guerra che fa alcune centinaia di morti comunque tuttora, tutti i mesi. Che poi questi morti vengano non da battaglie ma da attentati, dal punto di vista di chi crepa, fondamentalmente non è che cambi molto. Quindi è un paese che è ancora in guerra, perché le forze, diciamo così, legate alla confessione sunnita dell'islamismo, dopo che la morte di Saddam e la fine del suo regime hanno rilanciato le divisioni confessionali sul piano politico e politico-militare, e chiedo scusa, e dicevo, quella contestazione armata del governo in cui sono predominanti gli sciiti continua, e di fatto continua una sorta di guerra a bassa intensità che non è chiaro dove andrà a finire, anche perché ci sono progetti degli americani di divisione del paese, che però gli stessi americani in realtà non riescono a far uscire, o come dire, decidono di non far uscire dalle pagine dei giornali e lasciarle solamente lì come ipotesi, anche perché dopo il disastro dell'intervento del 2003 presumibilmente hanno qualche remora a puntare a un altro intervento che diventerebbe devastante per i loro interessi nell'area.
Beh, è significativo il fatto che l'accordo con l'Iran rispetto alla questione nucleare l'abbiano fatto saltare i francesi e non gli americani.
Ma assolutamente sì, anche perché in realtà i francesi sono in qualche misura molto più fortemente nemici dell'Iran di quanto non lo possano essere in realtà gli americani, e soprattutto i francesi stanno inopinatamente puntando molto più di una volta su Israele, con cui hanno avuto rapporti molto altalenanti nel corso degli ultimi 50 anni, ma oggi si sono fortemente avvicinati a quella loro posizione. Gli americani oggi avrebbero chiuso l'accordo, a mio avviso, e comunque lo chiuderanno al prossimo incontro, perché ed è tutto chiaro che Obama non può permettersi un altro insuccesso in politica estera. Inoltre, non secondariamente, diventa sempre più chiaro che nella chiusura dell'accordo sulla Russia, sulla Siria, la Russia ovviamente è stata il player che ha portato a casa il risultato migliore, ma chi ha permesso in qualche modo di chiudere l'accordo evitando un'umiliazione degli Stati Uniti è stata proprio la mediazione iraniana. Ripeto, lo rivendicava la Bonino, il fatto che in qualche misura la nuova amministrazione iraniana si sia spesa fortemente per far entrare gli ispettori dell'ONU alla ricerca delle armi chimiche, a far sì che la distruzione delle armi chimiche non fosse una presa in giro amore solito del regime di Assad, siano stati proprio gli iraniani. Cioè l'Iran sta fortemente puntando a venire incontro agli interessi degli Stati Uniti nell'area, perché comunque vuole evitare ad ogni costo una ricaduta bellica con gli Stati Uniti, anche perché i suoi nemici storici, che non sono solo Israele, ma anche e soprattutto l'Arabia Saudita e gli Stati del Golfo, in realtà non sperano altro e potrebbe diventare, come dire, una deflagrazione potenzialmente devastante per tutti, ma principalmente ovviamente per l'Iran.